твой слуга, я твой работник.
Da qualche settimana a questa parte, la robotica è argomento di grande attualità. Prima è uscito uno studio di Credit Suisse, che se da un lato delinea un futuro roseo per l'intero comparto e per chi abbia risorse da investirci, dall'altro ricorda come un operaio robot costi a un'azienda la cifra ridicola di 4 franchi e mezzo l'ora, di fatto mettendo la parola fine all'impiego di esseri umani nell'industria del futuro. Poi una ricerca di Manpower, presentata al World Economic Forum di Davos, che ha coinvolto oltre 18.000 soggetti di impresa in 43 paesi, e che se da un lato dimostra come il 45% dei lavori attuali li potrebbe fare una macchina già oggi, dall'altro pone l'accento sull'82% degli imprenditori interpellati che si dice convinto che l'innovazione tecnologica li porterà non a licenziare, ma ad assumere più persone in carne e ossa. Vale la pena sottolineare che mentre nell'industria manifatturiera i robot sono ormai presenti da decenni, per i prossimi anni si prevede un loro massiccio ingresso, grazie ai costi diminuiti e soprattutto grazie alla loro rapidissima evoluzione, nel mercato casalingo, con un aumento di investimenti nel settore che passerà dai 2,3 miliardi di dollari del 2015 ai quasi 10 miliardi e mezzo del 2020. Per finire, è di questi ultimi giorni la discussione sull'esigenza di varare una legislazione sulla robotica all'interno del Parlamento europeo. Discussione concentrata su 4 punti. Primo, definizione e personalità giuridica dei robot. Secondo, responsabilità per eventuali danni. Terzo, possibili dipendenze emotive degli esseri umani rispetto ai robot con un'intelligenza ad apprendimento autonomo. Quarto, nesso tra robotizzazione e disoccupazione umana. Il Parlamento europeo ha approvato l'istituzione di un codice civile per la robotica che si occupi di regolamentare i primi 3 punti, ma ha bocciato quelle misure che volevano già da ora porre un freno ai danni causati dai milioni di posti di lavoro che si perderanno quando i robot prenderanno massicciamente il posto degli esseri umani. Misure che erano essenzialmente il reddito di cittadinanza e la tassazione sulla produzione di robot. Gli storici sono quasi unanimi nel far risalire questa terza rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'elettronica e dell'automazione, alla metà degli anni 70. Ma i risultati più impattanti sulla società e sul modo in cui concepiamo le nostre stesse vite, il lavoro, la proprietà privata, il reddito, stanno arrivando proprio ora. Un esempio per tutti? Le auto a guida autonoma che dovrebbero arrivare sul mercato già da quest'anno. Provate a immaginare quante persone resteranno senza lavoro nel trasporto pubblico quando l'essere umano non sarà più necessario per guidare un autobus, un treno, una nave o una macchina. Le proteste di questi giorni dei taxisti di mezza Europa contro Uber, che non a caso ha investito moltissimo nelle auto a guida autonoma, sono solo un piccolo assaggio di quello che ci aspetta. Insomma, l'automazione fa paura a molti, sicuramente causerà la perdita di milioni di posti di lavoro. Ma non potrebbe essere anche un'occasione, come mai nella storia umana, per affrancare l'uomo dalla schiavitù del lavoro e renderlo libero di elevare se stesso senza dover più preoccuparsi delle necessità basilari? Ne abbiamo parlato con Riccardo Campa, sociologo, scrittore, ricercatore e transumanista che da anni dedica energie allo studio della robotica e al suo impatto sulla società e sul mondo del lavoro. Autore del recentissimo La società degli automi, pubblicato da D Editore in formato elettronico.
Di disoccupazione tecnologica se ne parla dal XIX secolo. È stato David Ricardo a introdurre nella sua teoria economica il concetto di disoccupazione tecnologica. Un concetto che è controverso, perché nella teoria cosiddetta marginalista, che è quella legata diciamo al neoliberismo, il concetto viene negato. Mi pare che ora ci si trovi in una situazione nuova, perché è vero che nel passato la disoccupazione è sempre stata riassorbita attraverso lo sviluppo dell'educazione. Si è alzato il tasso di scolarizzazione, sono stati creati nuovi lavori nei servizi e sono stati assorbiti i lavoratori che uscivano dall'agricoltura attraverso la meccanizzazione e dall'industria attraverso l'automazione. Ora però accade qualcosa di nuovo, perché i nuovi computer, computer di nuova generazione, quindi con dei software che riescono a mimare il comportamento umano, e i nuovi robot possono sostituire l'elemento umano anche nei servizi. Quindi non si capisce dove possano poi affluire i lavoratori che escono dai servizi. Recentemente anche grandi industriali del campo della tecnologia, sto pensando a Bill Gates o a Elon Musk, si sono interrogati, posti la stessa questione, cioè loro stessi che sono all'interno di questo campo non riescono a vedere dove possono affluire i lavoratori, perché tantissimi lavori possono essere sostituiti gli stessi impiegati, perché ormai ci sono dei software che possono rispondere alle domande nei call center. Noi dobbiamo pensare che questa tecnologia continua a migliorare e quindi fra quella che avremo fra 5 anni sarà di molto superiore a quella che abbiamo oggi e quella che avremo fra 10 anni sarà ancora superiore. Vediamo anche degli umanoidi, dei robot che ormai riescono a fare anche i lavori più semplici.
Se la direzione sembra quindi tracciata e va verso una sempre maggiore sostituibilità del lavoratore umano con quello automatico, l'intero sistema economico rischia il collasso. Semplificando molto, se nessuno più lavora, nessuno viene più pagato, quindi nessuno più avrà i soldi per comprare il prodotto del lavoro che sarà a questo punto generato dagli automi. Quali misure si possono attuare per portare equilibrio in una situazione che rischia di sbilanciarsi in questo modo?
Si parlava già negli anni 80 di distribuire azioni delle aziende robotiche tra i cittadini. Bill Gates ha proposto di tassare i robot, nel senso che così come un lavoratore che viene assunto da un'industria viene tassato, se viene sostituito da un robot non si capisce perché il robot non debba essere tassato, e con i ricavi di questa tassazione si potrebbe creare un fondo per aiutare i disoccupati. L'altra possibilità che viene discussa da tempo è quella del reddito di cittadinanza, nel senso che ad ogni cittadino viene dato un sostegno non condizionato, cioè non collegato al fatto che è disoccupato, potrebbe continuare a percepirlo anche se trova un lavoro, perché l'idea è che ormai quasi tutti i lavori saranno precari e si uscirà dal mondo del lavoro continuamente a seconda di come evolve lo sviluppo tecnologico. Il reddito di cittadinanza ovviamente non è di facile attuazione, perché rimane l'incognita, diciamo c'è il timore che chi inizia a percepire il reddito di cittadinanza poi smetta del tutto di lavorare e quindi in questo caso ci sarebbe un impatto negativo sull'economia. Hanno avviato adesso un esperimento in Finlandia, hanno selezionato 2.000 persone, queste 2.000 persone percepiscono il reddito di cittadinanza e continuano a percepirlo anche se trovano un lavoro, anche se per dire vincono la lotteria, e vogliono vedere come si comportano. Non si riesce con gli strumenti tradizionali, ovvero lavoro nelle aziende e eventualmente sussidi di disoccupazione nei periodi di disoccupazione, a trovare quell'equilibrio sociale e economico che c'è stato fino ad oggi.
Di plastica di acciaio e non si ferma mai.
Rimango un po' legato alla visione tradizionale del lavoro che in qualche modo nobilita l'uomo, nel senso che il lavoro è la trasformazione della natura da parte dell'uomo e quindi dà un po' il senso all'esistenza dell'uomo. Però nella situazione attuale bisogna tenere presente il fatto che il lavoratore che viene espulso dal processo produttivo è anche il consumatore. Di conseguenza si innesta un circolo vizioso. Noi viviamo in un sistema capitalistico, dove in qualche modo, questo penso che sia chiaro, le leve del potere sono nelle mani non solo della politica e dei politici eletti dai cittadini, ma anche dei grossi potentati economici e finanziari. Questi potentati economici e finanziari si rendono loro stessi conto che hanno bisogno di consumatori. Quello che è razionale a livello dell'azienda, a livello microeconomico, potrebbe non essere razionale a livello macroeconomico. Quindi per l'azienda è in qualche modo razionale eliminare il lavoratore umano e sostituirlo con la macchina, però poi il prodotto deve essere venduto sul mercato e di conseguenza il reddito di cittadinanza diventa in qualche modo l'unico sistema per salvare il sistema di produzione capitalistico. E per questo io credo che alla fine si andrà in quella direzione, a meno che non ci sia un problema di mancanza di fantasia nostra, cioè non riusciamo a immaginarci che lavori possano fare, ma è anche possibile che emerga un nuovo settore che non riusciamo nemmeno a immaginare. Probabilmente quando il 90% degli esseri umani lavorava nel settore agricolo, era difficile immaginare la fabbrica con la catena di montaggio, la costruzione delle automobili. C'è anche questa possibilità che ci sia tutta una serie di lavori nuovi che nasceranno e non riusciamo a immaginare. Nell'immediato mi sembra che il reddito di cittadinanza possa essere la soluzione migliore per tenere in piedi, chiamiamo così, il sistema.
La disoccupazione e le conseguenze sul mercato del lavoro sono solo uno degli effetti di una maggiore penetrazione dei robot nel nostro tessuto sociale. Più complessa ancora è la questione etica. Di chi è la responsabilità se un robot causa danno a un essere umano, ad esempio? Quali sono i diritti e i doveri di un proprietario di robot?
Ho fatto una ricerca anche per il Ministero della Difesa italiano. Ecco, dobbiamo pensare anche a questo, che i robot stanno sostituendo anche i soldati. E tutti sappiamo che da anni vengono utilizzati i droni nei combattimenti. Negli Stati Uniti è stato utilizzato un robot per uccidere un terrorista. Quindi diciamo, il combat robot già esiste. E questo apre tutta una serie di scenari che sollevano interrogativi etici, perché probabilmente in un lontano futuro verranno utilizzati i robot anche per la sorveglianza. Quindi sorveglianza di negozi, di servizio del cosiddetto metro notte. E la cosa è, può sollevare dubbi, cioè il fatto che gli esseri umani saranno osservati da macchine e da robot. Anche sulle questioni della guida autonoma, della responsabilità, è un problema, è un ginepraio, nel senso a livello giuridico, perché ci potrebbe essere una responsabilità del produttore della macchina, il quale però, secondo me, a monte dirà: guardate, io vi do un libretto di istruzioni, non sono più responsabile per quello che succede se voi lo utilizzate al di fuori di questa gamma di possibili usi. Dopodiché però ci sono situazioni che possono essere imprevedibili, perché il robot non è una macchina come una lavatrice, è proprio costruito per avere dei movimenti autonomi. Di conseguenza la responsabilità potrebbe passare all'utilizzatore o al proprietario. E la questione è come questa cosa verrà risolta, questa situazione verrà risolta quando inizieranno ad esserci i primi casi giuridici, nei quali i giudici dovranno pronunciarsi. Questo è un problema importante. Adesso in Giappone non è una questione questa fantascientifica, perché in Giappone hanno già una legislazione e una legislazione ora ce l'abbiamo anche in Europa, perché è stata votata proprio il 16 gennaio. Una delle questioni fondamentali era: chi ferma il robot se inizia a comportarsi in modo imprevisto? Hanno stabilito in Giappone si deve mettere un pulsante per cui chiunque può fermarlo. È chiaro però che se vengono fermati i robot in situazioni che non sono davvero pericolose, però questo può essere un danno per il proprietario, perché il proprietario potrebbe usarlo per scopi economici, produttivi. Quindi è una questione veramente complicata.
Prima legge della robotica: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con le prime due leggi.
A complicare ulteriormente la situazione concorre un'altra delle grandi forze trasformatrici che ha avuto sul mercato e sulla produzione di beni e servizi un impatto fortissimo negli ultimi decenni: la globalizzazione. La cosa interessante è che si tratta, a guardarla bene, di una forza in qualche modo antagonista rispetto a quella esercitata dall'automazione.
Finora, appunto, il discorso era che l'imprenditore si sposta in paesi dove la manodopera costa meno, per esempio verso la Cina e l'India, spostandosi dagli Stati Uniti all'Europa, perché questo dà un vantaggio. Immaginiamo che fabbriche vengono robotizzate e computerizzate quasi completamente. A questo punto non costituisce più un vantaggio spostarsi in Cina, per cui le aziende potrebbero tornare negli Stati Uniti o tornare in Europa, ma non creerebbero nuovi posti di lavoro. Quindi l'aumento della robotizzazione e della qualità dei robot in qualche modo vanifica il vantaggio della globalizzazione per i capitalisti, a meno che non ci siano delle imposte inferiori in quei paesi. La Cina potrebbe avere molti più problemi di quanto non ne possa avere l'Occidente in questo momento, perché se loro robotizzano le proprie aziende è chiaro che possono avere un problema di disoccupazione molto alto. Quindi si intreccia la questione della globalizzazione e della robotizzazione anche in questo modo. Nel complesso, se guardiamo la questione proprio a livello globale, senza guardare un singolo paese, noi abbiamo osservato negli ultimi 40-50 anni un grandissimo sviluppo tecnologico, robotico, dell'informatica, dell'intelligenza artificiale e di altri sistemi di produzione. Ci si aspettava 40-50 anni fa che avremmo in qualche modo vissuto tutti meglio, proprio grazie a questa tecnologia. Insomma, oggi con le tecnologie che abbiamo dovremmo stare tutti meglio rispetto a quanto non accadeva 50 anni fa. In realtà, se noi andiamo a vedere i redditi medi, diciamo della classe media, parlo della classe media, sono diminuiti rispetto agli anni 70-80 negli Stati Uniti e in Europa. Ci sono ovviamente eccezioni di alcune aree, ma in generale come media le retribuzioni sono diminuite e la disoccupazione è aumentata. Allora ci si chiede se tutto questo sia razionale. È chiaro che questo è accaduto anche per via della globalizzazione. Fino agli anni 90, se noi partiamo dal XIX secolo, quando si lavorava 14-16 ore al giorno, poi si scese a 14, a 12, a 10, a 8, si era arrivati negli anni 90 che in Germania si dice a questo punto dobbiamo scendere a 6, che era la strada che si è seguita fino a quel punto, cioè abbassando l'orario di lavoro le aziende devono assumere più lavoratori. In quel momento si è fermato tutto, perché probabilmente questo è legato al discorso che faceva lei prima, globalizzazione. Arrivavano merci dalla Cina a costo più basso, non era più conveniente per gli imprenditori assumere lavoratori per farli lavorare 6 ore, piuttosto spostavano la produzione in altri paesi. Quindi si è fermato il processo. Quella è stata però la strada che è stata seguita in Europa e negli Stati Uniti, quindi quelli che allora erano le aree industrializzate del pianeta, è stata quella della riduzione costante dell'orario di lavoro, l'istituzione delle ferie, la pensione e via dicendo, cioè quello che è chiamato lo stato sociale. In quel modo lì gli imprenditori dovevano assumere più lavoratori e il sistema rimaneva in equilibrio. Si è fermato tutto negli anni 90. Hanno influito altri aspetti, per esempio, uno, fine della guerra fredda. Finché c'era il blocco comunista, i partiti cosiddetti socialdemocratici dell'Occidente avevano un gioco facile a dire guardate, ci dovete concedere qualcosa, perché cosa volete? Il comunismo? Volete il comunismo in Europa, in America? Dovete concederci qualcosa. Quindi questo argomento è stato utilizzato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'89. Questo argomento è caduto completamente, infatti sono entrati in crisi i partiti socialdemocratici. L'altro aspetto è stato appunto che gli stessi sindacati comunque hanno perso forza. La globalizzazione l'ha fatto perdere forza ai sindacati proprio perché c'era la concorrenza di merci che venivano da fuori, da altri paesi, e quindi si diceva non è che possiamo ottenere di più perché altrimenti le aziende chiudono e le localizzano.
È ipotizzabile che la rivoluzione robotica arrivi là dove sono fallite le ideologie del XX secolo? Pensiamo a un superamento del modello capitalistico puro, nella misura in cui lavoro umano, produzione di beni e reddito non saranno più strettamente interconnessi l'uno con l'altro, visto l'ingresso sulla scena del lavoro automatizzato.
Credo che le nuove tecnologie possano aprire uno scenario in questo senso positivo, perché consentono a poche persone di far funzionare un'azienda. Se noi ricordiamo i vecchi ideali socialisti erano due, uno era la statizzazione completa dei mezzi di produzione, la linea che hanno seguito i paesi socialisti dell'est. L'altra grande idea dell'Ottocento era quella del lavoro autonomo e cooperativo, dove in pratica ognuno era imprenditore di se stesso, poche persone insieme aprivano una piccola azienda e non erano più, tra virgolette, sfruttati perché non c'era più la questione del plusvalore che si appropriava il capitalista. Io credo che con le nuove tecnologie si aprono proprio uno scenario di questo tipo, perché la stessa produzione con quelli che potranno essere le famose stampanti 3D, le altre innovazioni nel campo della robotica e dei computer, quando saranno più accessibili, permetteranno a una o poche persone di aprire una propria azienda e di produrre dei beni molto specifici. Quella vecchia idea di Owen, del socialismo, non del socialismo come è stato inteso, diciamo, nell'Unione Sovietica, del socialismo inteso come lavoro autonomo. Questa è una prospettiva che potrebbe aprirsi con le nuove tecnologie. Però io non sono un profeta, quindi non so poi in che direzione possa andare il tutto. Vedo che c'è questa possibilità, tra l'altro, se queste persone, questi giovani, saranno sostenuti dal reddito di cittadinanza. Nel senso che hanno quel reddito di cittadinanza che consente la sopravvivenza. E poi ognuno di questi giovani, o si mettono insieme in pochi gruppi, creano delle piccole aziende, con poche macchine possono fare quello che prima poteva fare solo una grande azienda. In questo senso potrebbe esserci anche un esito positivo di questo sviluppo tecnologico.
Notizie flash.
È ormai una guerra a due quella che si svolge tra i sistemi operativi per smartphone. Stando agli ultimi dati pubblicati da Gartner, oltre ad Android e iOS non c'è praticamente più nessuno. Di tutti gli smartphone venduti nel 2016, il 99,6% montava Android oppure iOS. Ciò significa che quello che poteva essere il terzo attore, Windows Phone, deve condividere lo 0,4% con BlackBerry e gli altri sistemi di nicchia. Nell'ultimo trimestre 2015 gli smartphone con il sistema di Microsoft erano 4,4 milioni, l'anno dopo 1,1 milioni. Il calo di BlackBerry è ancora più drastico. L'azienda canadese è passata dai 906.000 smartphone venduti a fine 2015 ai 208.000 venduti nel 2016. La guerra pare insomma finita e il mondo è spartito tra due sistemi. Ma se iOS è unicamente nelle mani di Apple, Android è offerto da più produttori. Tra questi la parte del leone spetta ancora a Samsung, anche se in veloce ascesa sono marchi cinesi come Huawei e Oppo. Una bambola intelligente preoccupa l'Agenzia Federale Tedesca per la Rete e allarma l'Unione Europea. La bambola in questione si chiama My Friend Kyla. È costruita dall'americana Genesis Toys e distribuita in Europa da Vivid Toy Group con base a Guildford. La scorsa settimana l'autority tedesca ha ordinato ai genitori di una bambina, a cui la bambola era stata regalata, di distruggere il giocattolo o almeno di disabilitare la connessione wireless, perché la smart doll potrebbe essere utilizzata per spiare illegalmente la loro figlioletta, mandando alla casa produttrice dati sensibili. L'Agenzia federale tedesca ha annunciato di avere classificato Kyla come apparato illegale di spionaggio, dal momento che permette ai bambini di accedere a internet tramite un software di riconoscimento vocale e di controllare la bambola tramite una app. Per la legge tedesca è illegale fabbricare, vendere o anche solo possedere sistemi di sorveglianza che abbiano le sembianze di altri oggetti. Infrangere questa legge costa una condanna a 2 anni di carcere. Il Nokia 3310, telefonino dell'era pre-smartphone, negli anni ha acquisito una fama di robustezza che, accoppiata con l'effetto nostalgia, ne ha fatto una sorta di mito del mondo dei cellulari. 136 milioni di esemplari venduti da quando 17 anni fa fece il suo ingresso nel mercato. HMD, che detiene i diritti di Nokia, ha deciso di rilanciare il mito. In occasione del prossimo Mobile World Congress, dal 27 febbraio al 2 marzo a Barcellona, verrà presentata infatti una sua versione modernizzata. La nuova incarnazione sarà venduta a 59 euro e non sarà troppo diversa dall'originale. Non sarà uno smartphone sotto mentite spoglie, ma un telefonino vecchia maniera, con cui telefonare, mandare messaggi e poco più. Certamente avrà un'autonomia praticamente infinita se paragonata a quella degli smartphone attuali. È tutto anche per questa puntata del Giardino di Albert. Da Marco Pagani l'augurio di un buon proseguimento di giornata.